Credo che possiamo iniziare anche questo quarto incontro. Se ci riesco questa sera, riesco perfino forse ad essere un pochino più breve. Non ve lo giuro, ma magari ci riesco. La volta scorsa, a un certo momento, abbiamo cominciato a parlare di stai bene attento, no? Perché di fronte alla vita è facile fallire il bersaglio. Era quel tema del peccato, no? Che significa appunto fallire il bersaglio. Mentre Dio ti dice sii la luce, entra dentro nella luce. Noi siamo chiamati a entrare in questa luce. È che al termine dell'incontro avevo fatto un esempio. Il problema è che se io accendo la luce in una stanza buia, che cos'è che vedo? Vedo le cose più eclatanti, le cose più immediate, quelle più grandi. E avevo lanciato il tema delle prime evidenze. Cioè nella vita spirituale non puoi pensare di partire dalle cose raffinatissime, parti dalle cose più semplici, le prime evidenze. Perché? Perché diceva Genesi che la luce c'è già dentro nella vita, sia la luce, e la luce fu, e non è la luce del sole. Cioè ci sono dei segni di grazia dentro nella nostra vita e il problema è per noi riuscire a riconoscerli, perché a volte noi non li vediamo più, non li riconosciamo più. La luce c'è, sono cose semplici, non bastano per portarci alla salvezza, però quei segni di grazia già ci sono dati. Perché insistevo su questo? Perché vi ho detto, se io devo ricominciare e voglio ricominciare, io devo essere sicuro di una cosa, che io devo imparare a riconoscere e a cercare quello che so che c'è già, non rincorrere dei miraggi. E allora questa sera vado avanti su questo tema delle prime evidenze. Quali sono queste prime evidenze dentro nella mia vita? E faccio così, prima di andare avanti su questioni ancora di grandi pensieri, faccio alcuni esempi pratici. Perché quando si parla del rimettere in assetto la propria vita e ricominciare, e magari si comincia a dire, sai, appunto la vita, sei chiamato alla vita, uno comincia a pensare cose alte. E invece la cosa prima è che prima di pensare alle cose alte, tu devi disattivare dentro di te quella che è quella diffusissima attività autodistruttiva. Ci sono cose che noi facciamo e che ci distruggono, è che le facciamo noi, perché? Perché non riconosciamo la luce, ci distruggono, per cui poi pensiamo a cose altissime, ma in verità non ci rendiamo conto che non potremo mai arrivarci, perché? Se tu cominci a distruggere prima l'inizio, cosa vuoi fare? Dove vuoi andare? E allora ti farò tre esempi, molto semplici. Ho quasi vergogna, perché sei uno di una banalità. Pensavi che adesso per ricominciare nel discernere, nelle cose spirituali, ti parlassi di chi? Invece ti parlerò del corpo, dello spazio e del tempo. Perché quando io guardo a me, come creatura, come persona, queste sono tre cose fondamentali di me. Io sono il mio corpo. E vuol dire che io abito e vivo un tempo dentro in uno spazio. E prima di pensare chissà quali grandi cammini spirituali, parti dalle cose prime. Prime. Il corpo? A volte lo devo dire ai ragazzi quando vengono in università, che si vengono, arrivano e si trovano lì, ah, io sono in crisi, perché? Perché qui, perché là? Di solito hanno lasciato l'amorosa. Ma al di là di quello, la prima domanda è, sì, tutti questi ragionamenti, tu hai ragione, mi dici a che ore vai a dormire? Quando vai a dormire? Quando ti alzi? A che ora preghi di solito durante la giornata? Cosa stai mangiando? Oddio mio, che domande fai, Don Maurizio? Sì, cose elementari. Le cose elementari sono sempre importanti. Importanti, perché vedete, la cura del proprio corpo vuol dire che una persona, se cura il proprio corpo, è perché è attenta alle situazioni della propria vita. La cura del proprio corpo è un segno, che può diventare anche una mania, ma è un segno di avere attenzione alle situazioni della propria vita, perché io le vivo e io sono il mio corpo nel vivere la mia vita. E sul corpo, non so, ci potrebbe essere tutto il capitolo sulla salute, no? A volte trovi quello e gli devi dire, scusa, ma quando è che vai a fare ste benedetta visita di controllo? Che sai che la devi fare, continui a rimandare. Capite che c'è sempre sotto quel dilazionare le cose? Le cose. A volte a qualche ragazzo glielo dico. Cioè, ma quando è che smetti di mangiare come un cassonetto? Perché la cura del proprio corpo dice l'attenzione alle situazioni della propria vita. Lo spazio. Non so, ma a volte ho l'impressione che ci sono persone hanno una virtù particolare. Stanno sempre nel posto sbagliato. Ci riescono, sempre. E sanno perfettamente, che potrebbero spostarsi. Ma anche qui rinviano. Che cosa intendo? Don, io non mi trovo bene, sa? Adesso però ho deciso, voglio fare tanto volontariato e adesso parto per l'Africa. Guarda, per ricominciare basta molto meno. Molto meno. Prima di partire per l'Africa, metti a posto la tua stanza. Perché spesso non sono solo ragazzi o adulti, anche preti. È uno dei miei limiti più grandi. Quando io entro nel mio studio, sembra un campo di battaglia. È che quando una persona comincia a guardare a queste cose che sono banali, le più elementari, quando dici queste cose, io so che l'80% almeno delle persone è come se venissero stroncate da questi rilievi. Oddio mio. Però è così, noi vorremmo discutere dell'assetto sociale, del mettere in ordine il mondo intero, la mia città, la mia nazione, mettere in ordine tutta la vita civile, mettere in ordine la Chiesa. Ma per trovare a volte una cosa nella tua camera ci vuole il rabdomante. Sai, lo dico sempre anche agli universitari, ma prova a pensare, se quando tu devi preparare un esame, che cosa fa? Cosa fai? Entri nella tua camera, c'è il tuo tavolo, e sul tuo tavolo ci sono, come dire, tre livelli di scartoffie sopra, tra libri, carte. Cioè, e cosa fai tu per preparare l'esame? Prendi il libro e lo metti sopra tutto e poi ti alzi per cercare di studiare? O prima liberi il tavolo? Perché liberi il tavolo? Perché hai bisogno di fare spazio, spazio. Fai spazio alla tua vita, tirando via le cose che non sono vita. È la prima cosa, elementare. Altrimenti succede che tu, davanti a quello specchio, continui a specchiarti, guardi e dici: ma Dio come sono brutto, ma Dio che non ce la faccio, ah, io vorrei essere, sono proprio così orribile. Sì, no, è che prima di specchiarti dovresti pulire lo specchio dalle sue macchie. Fai spazio alla vita, togliendo le cose che non sono vita. Il tempo, l'uso del tempo, è quella zona cronologica dove fare le cose. A volte qualcuno glielo devi dire, ma sai che le cose nella vita che si costruiscono avvengono dentro un tempo. E invece c'è qualcuno, sai l'esempio, no? Di quelli che, in parte hanno forse anche ragione, ma a pagare la bolletta l'ultimo secondo, un minuto prima che la posta chiuda nell'ultimo giorno. Poi succede l'imprevisto, ah, l'imprevisto della vita. No, non è l'imprevisto della vita. Conosco un vicario, ma siccome qui ci sono preti non vado troppo nel particolare, che ogni tanto quando lo vedo mi rido, perché una volta mi dice: Don Maurizio, non ne posso più, sai, dal mio parroco. Ora, non svelo una cosa, è normale che un vicario, insomma, voglia essere un po' libero dal parroco, ma così, insomma, ecco. E dice: sai, noi ci vediamo ogni giorno, mi dice lui, ogni giorno. Lui viene sempre in oratorio, fa bene. E io l'oratorio lo chiudo alle 18, ogni giorno. Di tutta la settimana lui appena può viene, e tutte le settimane io chiudo al sabato alle 18 l'oratorio e io devo aspettare, perché so che alle 22:30 di sabato mi chiama e mi dice: ah già, devo dirti che la messa domani la dice a quest'ora. Le cose fate sempre all'ultimo minuto. Le cose buttate lì in qualche modo. Tempo, spazio, corpo. Ora, quando uno comincia a pensare a queste cose nella sua vita, se lo fate, vi raccomando però, lo dovete fare tra il serio e il divertito. Sempre. Perché? Perché l'impatto spesso è traumatico. Quando uno comincia a guardare queste cose, e il mio scopo non è scoraggiare le persone, lo vorrebbe sottolineare, però succede così, quando cominci a analizzare l'uso del tuo spazio, del tuo tempo e come utilizzi anche il tuo corpo, solo da questo che è la base, il rischio è che uno comincia a deprimersi molto. Ce ne sono già di depressi in giro, evitate di esserlo voi. Lo ricordo perché è un esercizio utile, però vorrei farlo capire il perché. Quando, appena prima di diventare prete da diacono, allora mi hanno mandato a fare il mese ignaziano. È questo un mese di ritiro spirituale, ho ancora gli incubi adesso, un mese di ritiro spirituale. E a un certo momento il padre gesuita che dettava questi esercizi mi dice, Don Maurizio, in un colloquio mi dice, tu devi fare per me questo esercizio. Adesso ti prendi il tuo libro, il tuo quaderno e da quando ti alzi a quando vai a dormire scrivi quello che fai concretamente ogni mezz'ora. Lo fai per una settimana. Poi vieni e ne parliamo. Se mi avessero torturato, lo avrei preferito. E io mi ricordo che quando sono andato, sudavo e non ce la facevo a fargli vedere quello che avevo scritto. Non ce l'ho fatta, non ho voluto farglielo vedere. Perché? Perché mi vergognavo come un verme. E lui dice, allora, rideva. E poi mi ha spiegato. In verità a lui non interessava vedere quello che io avevo scritto. Perché l'esercizio che mi stava facendo era per una cosa, per farmi capire una cosa. Sai, hai iniziato, stai per diventare prete, inizi, hai tanti sogni, stai coi piedi per terra. Stai coi piedi per terra. Perché si parte da lì. Si parte dal riconoscersi quanto dentro nella nostra vita noi abbiamo così tanti aspetti di alienazione che noi ci diamo, anche inconsapevolmente. Perché è importante? Perché Dio ti aspetta nella vita reale, non nei tuoi pensieri, nei tuoi ideali. Ti aspetta nella vita tua reale. Il problema è che tu spesso non ci stai. Che tu nella vita reale non ci vuoi stare, che spesso scappi via e trovi tutti i modi per evadere dalla tua vita reale. Ma vale la pena, sai, che tu ci entri nella tua vita così com'è, reale. Vale la pena se vuoi vivere meglio. Tre esempi banali, ve l'ho detto, semplici, sufficienti, figurati. Alzo un attimo il tiro, perché questi tre esempi che vi ho detto, quasi mi vergogno ad averveli detto, ma mica vero, volevo dirveli, ma alzo un pochino il tiro, perché questo partire da quelle che sono le cose più evidenti, è ciò che tutta la tradizione cristiana insiste attraverso un'espressione. Sai quali sono le tue prime evidenze? Tutta la tradizione cristiana usa l'espressione guarda ai cosiddetti doveri di Stato. Doveri di Stato. Cioè, cosa sono i doveri di Stato? Sono quelle cose legate alla mia condizione. Cioè, per il fatto che io sto vivendo e sono così, ci sono le cose legate al mio fatto. Sono una madre, è chiaro che legato al mio essere madre ci sono delle evidenze. Sono un padre, lo stesso, sono un figlio. Sto vivendo in questo modo, sto facendo questo lavoro, sto... Doveri di Stato. Si dice, cioè cose che per definizione, ma io neanche posso dubitare che le debba fare, magari non le ricordo, magari le rimuovo, ma mi appartengono e ogni volta che io non le riconosco, io verso una linea autodistruttiva. Perché sto rinnegando quello che sono. Non voglio vedere quello che sono. Mentre le prime evidenze, ciò che è allegato alla condizione in cui io vivo, sono le basi per poter discernere dentro nella vita. Faccio anche qui qualche esempio perché mi capite, no? Quando vengono da me in studio in università e sono studenti, allora arriva appunto col volto un po' triste perché sta litigando coi genitori, perché c'è il professore che non capisce niente, allora dice adesso vado a parlare con l'assistente spirituale, viene lì e una delle prime cose che gli dico mentre questo si sta, dice scusami, vabbè, ma tu come stai con gli esami? E spesso c'è qualche minuto di santo silenzio, dove io so già cosa sta pensando lui, che mi guarda e sta dicendo, ma porca miseria, perché mai gli ho chiesto un colloquio? Sì. Sei padre, madre di famiglia, mi perdoneranno i frati qui presenti, ma cioè deve venire giù San Francesco per dirti che non è che tu hai tutto il tempo da dedicare a tutte le cose che ti piacciono, belle, che tu pensi? Deve scendere Santa Chiara a spiegarti che se tu con tua moglie o con tuo marito non ci parli, poi è difficile che vi capiate? Deve venire giù quale santo per spiegarti che se tu con tuo figlio non ci stai, poi ti stupisci perché pretendi che venga su senza vuoti? Ci sono evidenze legate al mio stato, alla mia condizione. Oh Gesù, a volte succede, Don Maurizio, guarda che adesso ho deciso, perché proprio voglio ritrovarmi. Signore Gesù, e allora vado a fare il cammino a piedi a Santiago. Bene, lo puoi fare, lo puoi fare. Il problema è come va con tua moglie? Come va con i tuoi figli? Quanto tempo ci stai insieme con loro? Sai perché? Perché la volta, una settimana fa, è venuta tua moglie da me e mi ha detto, Don Maurizio, non ne posso più. Perché lui adesso sì, ha in mente questo, adesso mi vuole andare anche a Santiago, perché Sono 2 mesi che la tapparella in salotto è rotta. Ci vorrebbe mezz'ora per aggiustarla e continua a dirmi che lui non ha tempo. Bisogna sempre partire dalle prime evidenze. E nella vita spirituale c'è una regola. Meglio il semplice del complicato. Sempre, sempre. Ripartire dalle cose più immediate, più semplici. Dalla zia che non vai più a visitare, che è in ospedale ed è 2 mesi che continui a dire che ci devi andare. Da quelle cose che ti riduci a fare sempre all'ultimo momento, sai, proprio dalle sciatterie. Prima pulisci lo specchio, poi ci guardi dentro. Nella vita spirituale non si può andare avanti per cose eclatanti. Bisogna partire dal semplice, altrimenti nascono gli zombie della fede. Siamo vicini ad Halloween. Gli zombie della fede. Sapete quelli che sono gli zombie della fede? Quelle persone che sono sempre nel posto sbagliato. Non vivono sempre un'inquietudine sul tempo e su di sé, e cosa cominciano a fare? Girano, 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 da prete in prete, da prete in prete, girano continuamente, da una scuola spirituale a un'altra scuola spirituale, continuano a girare, ma vanno da un'esperienza di emozione impressionante a un'altra più impressionante ancora, continuano da elementi coinvolgenti a un'altra più coinvolgenti, girano, 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 ma non si spostano mai. Li trovi sempre nello stesso punto, insoddisfatti di sé, insoddisfatti della vita, incapaci di entrare dentro nella vita loro concreta. Vieni nella luce, togli ciò che non è luce. Sai, a volte in certe situazioni, a volte devi ricordare che forse è più importante recuperare un pochino la semplice regolarità dentro nella vita. Sai, la regolarità, quella di una anche brevissima preghiera, ma fatta in quel momento, dentro nella vita, la regolarità, forse a volte è la prima cosa da fare. Mi dispiace, sei venuto e pensavi magari che adesso con le 12 lezioni di Don Maurizio, da zero alla fine sarò un nuovo San Francesco. Non succede, non esiste, non è così. Quando si va in montagna è inutile partire di corsa. Devi prendere il tuo passo se vuoi arrivare in vetta, in passo calmo, ma regolare. Regolare. Un passo umile, ma regolare. Guai a partire dalle cose più raffinate. Non serve a niente. Perché? Perché non hanno una base. Non c'è un contenitore dove metterle dentro. Vedi, se devo usare un esempio, gli direi, è come dover prima trovare una scatola. Una scatola per mettere dentro le cose importanti che ti dirò poi. Ma prima bisogna trovare la scatola. E la scatola è fatta dalle buone abitudini che combattono la nostra autodistruttività. Dalle buone abitudini. E queste in genere sono già chiare dentro nella tua vita. È già luce che è presente dentro nella tua vita, che è stata posta dentro nella tua vita. Si tratta di riconoscerle. Si tratta di tornare ad ammetterle una volta che le riconosci. Io in 12 incontri ti suggerirò delle cose, ma ti direi, queste cose poi prova a vedere nel corso del tuo tempo, secondo il tuo ritmo, secondo le tue possibilità, come metterle, cercare di viverle. Ma arrivare e partire dalle evidenze che bisogna ammettere. Allora ti do un consiglio per questa sera. Fare un elenco delle prime evidenze. Aspettate, non cominciate subito adesso, né? Ma un elenco delle prime evidenze. Non più di 4. Al massimo 5. Se sono di più, vuol dire solo che te la stai tirando e ti stai giocando addosso. Può darsi che all'inizio ne troverai molte. Ma devi capire che cosa è prima. Accendo la luce, questo è importante, perché è legato alla mia condizione, al mio dovere di Stato, a quello che io sono, a quello che sto vivendo. E dovrai arrivare a non più di 4 o di 5. Prova a riconoscerle. Perché? Perché fa tanto bene ammetterle. Perché vuol dire che dopo tanto tempo, allora cominci e ricominci a prenderti cura di te, obbedendo alla luce primaria, a quella luce che è già stata posta, a quella luce che che continua a dire: guarda che è stupendo che ci sia qui anche tu. Smettila di guardare altrove, smettila di maltrattarti, entra nella tua luce. Se poi sei uno o una che ha coraggio, prendi quel foglio con le 4 o 5 evidenze e fallo vedere a qualcuno che ti vuole bene. Solo a qualcuno che ti vuole bene. Perché solo chi ti vuole bene ti guarda davvero. E forse potrai avere un riscontro illuminante. Sai, se quella persona, guardando quello che tu hai scritto, non parla, ma fa un cenno così, allora un riscontro illuminante. E se poi quella persona che ti vuole bene sbotta e guardando dice: cavoli, era ora, Beh, allora è la certezza che non stai fallendo il bersaglio, che non hai sparato a casaccio. Se poi addirittura hai, ho qua fin paura a dirlo, una guida spirituale, dico che ho paura a dirlo perché ormai è un animale in via di estinzione, che anche il WWF ha rinunciato ormai a fare la campagna per lui, ma se per caso hai una guida spirituale, sottoponi le tue prime evidenze, ne avrai un vantaggio. Stai sicuro che il padre che ha l'origine, come dire, aumenterà la luce dentro il tuo cuore da quel confronto. E così questo primo giorno termina su questo tema della luce delle tenebre e delle prime evidenze, importantissimo, basilare. E allora introduco anche il secondo giorno. Sono i versetti 6-8 di questo primo capitolo. Il testo dice così: Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento, separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento, e così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattino, secondo giorno. Ora, è chiaro che il popolo che ci consegna questo splendido testo di Sapienza, nello scriverlo fa capire la sua mentalità, no? È evidente. Questo secondo giorno si parla dell'acqua, dell'acqua. Figurati per Israele, questo popolo che viene dal deserto. Subito, dopo la luce, ti comincia a parlare dell'acqua. Ma tu devi sapere una cosa, che per un nomade che vive nel deserto il rapporto con l'acqua è un po' complicato, un po' come quello di certi figli, no? Il rapporto con l'acqua è un po' complicato, cioè c'è un rapporto di amore e odio nei confronti dell'acqua, perché da una parte c'è un rapporto d'amore. Uno che vive nel deserto sa che l'acqua è un dono prezioso, lo sa ancor meglio di noi, perché nella Bibbia ti verrà raccontato che per l'acqua si cammina. Israele che esce dall'Egitto deve arrivare alle acque di Mara, e le acque sono amare, un disastro, e cominciano subito a brontolare, amare perché ci hai portato qui, e Dio trasforma, la rende acqua dolce. Per l'acqua si combatte nella Bibbia, perché ci sono i pozzi di proprietà delle varie tribù. Avere un pozzo è fondamentale. Per l'acqua si mormora. Israele nel deserto continua a mormorare contro Dio. Perché? Perché l'acqua è importante, è fondamentale. Se manca se manca l'acqua si va in angoscia. L'acqua è questione di sopravvivenza, è questione di vita. E la Bibbia, che parte da quella mentalità lì, ma ci va a nozze subito, parte subito per la tangente, no? Perché se l'acqua è questione di sopravvivenza, ma come vuoi che io ti descriva il mio rapporto con Dio? Con una cosa subito meravigliosa, l'acqua, l'acqua. Senti il Salmo 63, oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, ha sete di te la mia anima, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Capisci bene? È immediato, immediato. E questa mentalità è la stessa mentalità che sta alla base anche del modo in cui Gesù ragiona. Tanto è vero che, parlando, a un certo momento dice così Gesù al capitolo 7 di Giovanni: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo gli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Acqua viva, acqua viva. È una bellissima espressione. Acqua viva significa acqua che fa vivere. Non è solo l'acqua zampillante, eh? È acqua che fa vivere. Tanto è vero che su questo tema dell'acqua viva è tutto concentrato un incontro tra Gesù e la donna samaritana. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna: Signore, non è un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? L'acqua viva che fa vivere è l'acqua di sorgente, e l'acqua di sorgente si oppone all'acqua del pozzo, l'acqua stagnante. È il sogno, è il desiderio di un pellegrino che attraversa il deserto, acqua viva. E capisci perché allora Gesù lo utilizza per parlare del dono dello Spirito, il famoso Spirito Merachefet, che è acqua viva, che è la vita di Dio. Per cui l'acqua diventa, questo tema dell'acqua nel secondo giorno, nella Bibbia poi lo sviluppa, l'acqua è la vita biologica, ma è anche la vita spirituale. Sì, sì, tutto questo, ma anche no. Ma anche no. Perché io attendo così tanto l'acqua che dà vita, che serve perché sopravviva io, il bestiame, le mie coltivazioni. Poi succede tutto un tratto che ne viene giù una valanga di acqua. Sai, e questa è l'esperienza del deserto. Chi è stato in Israele, qualcuno so che ci deve andare nei prossimi giorni, ma chi è stato in Israele sicuramente ricorderà, se non lo ricorda la guida non gliel'ha parlato, sparate alla guida, ecco, siete autorizzati, ma quella caratteristica geologica di quella terra che ha gli wadi. Wadi. Gli wadi sono queste sorte di passaggi tra le montagne rocciose che sono presenti appunto in Israele, nel Sinai, anche nel Nord Africa, e sono letti di fiumi asciutti in estate. È che quando in inverno piove, anche lontano, l'acqua penetra nel terreno e, andando, seguendo la pendenza del terreno, arriva in questi wadi e esce dalle montagne in modo forte, precipitoso, terribile. Tanto che i beduini sanno che in inverno mai, mai si passa per gli wadi. Perché improvvisamente, senza che tu te ne accorga, può arrivare improvvisamente un fiume in piena che trascina via tutto, tutto. E pensa che Gesù lo ha insegnato nel Vangelo di Matteo. Lo ha insegnato, perché parla degli wadi e dice così: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Gesù non parla a caso con parole campate per aria. Lui utilizza l'esperienza di quelli che stanno ascoltando, i wadi. L'acqua a un certo punto può straripare, distruggere tutto ciò che tu hai messo. L'acqua non è solo vita, l'acqua è anche morte. Non è solo quello. L'acqua dice tutto ciò che non è vivibile. Israele, che è popolo del deserto, quando si trova davanti al mare ha paura. Il mare è acqua che io non posso dominare, non posso regolare. Navigare sul mare, lo diciamo anche noi, no? Essere in balia delle onde. Ha paura. Quel mare è simbolo di morte. E vedete, non è casuale che Israele non è mai andato ad abitare sulla costa. No. Lui ci sta un pochino più dentro la terra. Non va sulla costa, non andava sulla costa. Chi andava sulla costa era arrivato un altro popolo, i Filistei. E i Filistei avevano occupato quella striscia lungo il Mediterraneo. Filistei, Falishtim, da cui deriva Palishtim, Palestina. E quando Israele guardava, diceva: accidenti, i nostri nemici. Dove abitano i nostri nemici? Davanti al mare, che è il simbolo di morte. Capisci, no? I nostri nemici sono l'espressione di quel mare. C'è un'antipatia nei confronti del mare, tanto che quando Israele va davanti a uno specchio d'acqua un po' grande, un israelita, il suo cervello entra un po' in confusione. Per cui vanno davanti a un laghetto, come il lago di Galilea, e come lo chiamano? Mare di Tiberiade. Se poi quel mare grande è anche acqua salata, può essere anche un lago, ma io quell'acqua salata la chiamo Mar Morto. Non ci sono pesci. Insomma, quando l'acqua è poca e dolce, allora è utile e fa sopravvivere. Ma quando l'acqua è tanta, Israele ti direbbe morte sicura. Ecco l'ambiguità dell'acqua. L'acqua è vita e morte, tanto che in ebraico acqua si usa una parola particolare, maim, che ha una desinenza, è costruita in un modo tale che per noi è difficile, perché noi abbiamo il singolare e il plurale. Ma quando Israele si trova davanti a una cosa che ha un duplice aspetto, si è inventato una desinenza che chiama duale, aim, maim, acqua, perché è vita e morte. Noi diciamo che io prendo una cosa con le mie mani e uso un plurale. Israele utilizzerebbe invece il duale, perché di mani ne ho due. Maim, acqua. O meglio, l'acqua non è propriamente vita e morte, in senso generico. Più precisamente, l'acqua è ciò che dà vita e l'acqua è ciò che uccide. Uccide. A volte dà vita, a volte uccide. A volte fa queste due cose al tempo stesso, insieme, insieme. Quando fa queste due cose insieme, ha un valore particolare. Sai, Israele dice, sai, dalla mia storia è successo qualcosa, perché a un certo momento i peccati raggiungevano il cielo. E Dio cosa ha fatto? Ha aperto i cieli, e ha fatto scendere acqua, 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 un diluvio. E questo diluvio cosa ha fatto? Ha portato morte, ha tolto tutto ciò che era peccato, e sopra quel diluvio un'arca di un giusto che si muove su quell'acqua. Quell'acqua da una parte ha dato morte, dall'altro fa sopravvivere il giusto, perché la storia ricominci con un giusto. Sai, acqua da vita e morte uccide allo stesso tempo, è quello che nella liturgia si userà un'espressione. Purifica. Purifica l'acqua. Tanto che quando Paolo parlerà del battesimo cristiano, sottolineerà che quell'acqua cosa fa? Purifica. Perché il battesimo è un atto di morte, prima di tutto. Ed è un atto di morte che paradossalmente dà vita. Entri nell'acqua, sei immerso nell'acqua, muori. Cosa muore? Muore il tuo peccato. E quando sei tratto dall'acqua, nasce una vita nuova, la vita di figlio di Dio. Perché Paolo pensa così? Perché Israele gli ha sempre insegnato così. Cos'è stata la liberazione pasquale? È stato un atto di purificazione. Israele deve fuggire dall'Egitto, e poi il faraone si pente e comincia a inseguirlo. Dio apre il mare, Israele passa, passa in mezzo al mare di morte. E l'Egitto ha dietro. Ma a quel punto Dio riporta le acque al suo posto. Dove rimane l'Egitto? Nelle acque. Nel mondo di morte a cui l'Egitto appartiene. Il faraone ha sempre dominato l'Egitto con la paura della morte. Vuole uccidere i primogeniti, ha paura di un popolo che cresce, vuole portarlo. Il regno della morte è il regno dove lui esercita il suo potere. Muore dentro il suo regno. Israele passa, muore dentro quell'acqua qualcosa di lui. Cosa muore? L'Israele schiavo. Muore il suo essere dipendente dall'Egitto. Quando è sull'altra riva è un Israele nuovo, rinato. È l'Israele libero. Capisci, Paolo, che cos'è il nostro battesimo se non l'attraversamento di quel mare dove siamo inseriti dentro nella morte di Cristo? E partecipando alla sua morte siamo tratti nella risurrezione. Ma alla base ci sta quest'idea dell'acqua che uccide o che salva, o tutte e due le cose, come nell'esodo o nel battesimo. Quindi, quando Dio separa le acque, Dio sta facendo un'azione particolare. Divide le acque superiori, sai, dove viene giù la pioggia. La pioggia che feconda la terra, l'acqua della vita. Dalle acque inferiori, dal mare, dall'oceano, dall'acqua cattiva. Così Dio sta facendo una distinzione tra ciò che dà vita e salva e ciò che dà morte. E fa un atto di fondazione della realtà. Perché distinguendo le acque superiori dalle acque inferiori, apre lo spazio dove tu puoi vivere. Dove apparirà l'uomo? Tra le acque della morte e le acque di vita. Quando mai impareremo ad accogliere questa prima separazione primaria? Ne seguiranno tante altre, ma questa è la primaria, tra ciò che ci dà vita e ci sostiene e ciò che vita ce la toglie e che ci uccide. Perché nella nostra vita ci sono sorgenti di rinascita e falle di dispersione. Atti distruttivi e atti costruttivi, dinamiche vitali e logiche di morte. E vanno distinte per poter ricominciare. Impossibile partire nella confusione. Tutto è uguale, tutto va bene, l'importante è fare le proprie esperienze. L'acqua è ambigua e Dio la separa. Abbiamo la necessità di riconoscere ciò che ci fa male da ciò che ci fa bene. E adesso sorge subito il pericolo. Don Maurizio, hai proprio ragione. Adesso parto e adesso comincio nella mia vita a discernere ciò che fa male da ciò che va bene. Scusa, in base a cosa tu distingui? In base a cosa distingui? In base a cosa suddividi? Vai avanti a impressione? Sì, questo mi piace, questo non mi piace, questo è bello, questo è brutto. Vai avanti a istinto? Va dove ti porta il cuore? Oggi è così, domani chissà com'è? Pensi che il discernimento avviene senza un addestramento? Che è automatico? Non funziona così. Per fare un discernimento tra ciò che dà vita e ciò che uccide è perlomeno necessario un parametro. Un parametro devo avere. Altrimenti ogni mia valutazione è con le gambe corte. Vuol dire che altrimenti io mi muovo nella vita così, in modo occasionale. Oggi si direbbe in modo ormonale, a seconda di come mi sembra e quale impressione ho. Ma allora così non si ricomincia. Semplicemente torni a ripetere gli errori di sempre. Non si può campare così. Non si può ricominciare a casaccio. Ora, come si fa a evitare di ricominciare a casaccio? Dai, te l'ha detto lui in quei versetti. Te l'ha detto, perché c'è una parola che lui ti ha martellato continuamente, il testo. E so che adesso quando la dico, dice no, Don Maurizio, senti, te l'ha ripetuta 5 volte, come un martello, ma tu, Dio disse, sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattino, secondo giorno. Firmamento, firmamento, firmamento. 5 volte lo ripete. Vigliacco che ci sia uno di noi che fa la predica sul firmamento. Ma no, sai com'è? Questo modo, ma è un modo arcaico, è un modo antico, la scienza oggi ci dice. Sai, loro pensano che il firmamento sia una sorta di cupola trasparente che tiene sulle acque. Invece noi che siamo tutti figli della scienza, mica possiamo perdere tempo a queste stupidaggini. Interessante che l'antico ti avrebbe detto, guarda che è scientifico, che c'è il firmamento. Vuoi la prova? Che colore è? Azzurro. Di che colore è l'acqua del mare? Azzurra. Da dove viene giù l'acqua? La pioggia. Dall'alto? C'è l'acqua? Sopra le acque superiori, le acque dolci, e Dio ogni tanto ne fa scendere un po'. Cos'è fatto il mare? Di acqua. Vedi, acqua qui, acqua là. Ti avrebbe detto, è scientifico. E tu, ma sì, ma noi abbiamo superato queste cose. Hai ragione. Ma quando mai la Bibbia ha voluto essere un trattato di astronomia? Mai. Una cosa può non essere scientifica. Non vuol dire che non sia saggia. Una sapienza e una consapevolezza alla mia vita. Firmamento. La parola firmamentum dal latino significa ciò su cui io posso appoggiarmi, perché è stabile. Per questo firmamento ha la radice firmus, fermo, solido, stabile, che corrisponde un po' al termine ebraico. In ebraico è rakiah, rakiah, e indica qualcosa che è duro, una barriera irremovibile, capace di dividere le due acque. Dal punto di vista della vita e dell'esperienza è fondamentale. Quella cupola che sta ferma permette lo stadio intermedio dove io posso vivere e distingue tra ciò che è vitale e ciò che è dannoso. Un firmamento che sa governare le acque. E la cosa strana è che quando tu guardi la vita, paradossalmente ti si potrebbero dire: ma sai che la vita c'ha il suo firmamento? Cioè la vita ha un suo codice da cui non si muove, stabile. O noi magari lo chiamiamo DNA, ma è un suo codice che non puoi bypassare. Sai cosa succede quando una cellula del tuo corpo comincia a disobbedire al codice e comincia a muoversi come impazzita perché non segue il DNA, non ascolta più il genoma? Quelle cellule, noi lo chiamiamo cellula tumorale. Tumorale. Ora, è solo un esempio, ma non che quello è il firmamento, eh? Ma la vita ha i suoi firmamenti. E adesso dico una cosa verso la conclusione, che ve la dico, come dire, con molta cautela, come se fosse un artificiere, perché so che dicendola qualcuno dirà: adesso io non ci vengo più a questi incontri, perché è un'amara verità. La vita funziona se obbedisce alle sue regole. Alle sue regole, ecco, l'ho detto, mi sono tolto un peso. La vita diventa più deglutibile se, o magari può essere più deglutibile, se ti dico che invece delle regole di dire che la vita ha i suoi ritmi e funziona se segui i suoi ritmi. E vorrei dirti, guarda che questa cosa strana, il firmamento che separa le acque, è un atto creativo di Dio in questo testo. È Dio che lo pone, che lo crea. Non sei tu. Non è l'uomo. E arriviamo a un punto critico, perché? Perché lo so, accidenti, la vita ha le sue regole e funziona se segue le sue regole. E il problema è che il codice non l'ho io, la chiave non l'ho io in mano. È un problema perché, diamine, siamo tutti innamorati delle trasgressioni, tutti. A noi piacciono, anche a me piacciono, i colpi fuori ritmo, le cose che noi diciamo originali. Tanto che quanti autori hanno scritto dicendo qual è uno dei dilemmi del nostro tempo, no? È il fatto che ci si rapporta, non ci si riesce più a rapportarsi con quel concetto che ci suona così male, il concetto di autorità. C'è qualcosa che non dipende da noi, l'autorità. E il problema è che il tema del ricominciare, il tema della vita, il tema del bene, il tema del fare ordine, ha a che fare, purtroppo, col concetto di autorità. E se all'inizio c'è Dio che è un padre, vuol dire che ogni giorno io devo fare i conti con questo aspetto. Un Dio, un altro, che ti svela ciò che ti fa vivere e ciò che ti uccide e che non sei tu a deciderlo. È strano? Un altro che ti dice come tu devi vivere e non sei tu a deciderlo? So che dico quello che ho, il contrario di ciò che dicono tanti. È strano? Caro mio, ti ricordi il primo incontro? Cosa fa Gesù, il risorto, davanti a Pietro e ai discepoli? Ha la pretesa di insegnare a loro il loro mestiere. Preso niente, né, ragazzi, provate a destra. A destra? A me? Genesi lo aveva detto. All'inizio c'è un altro, un padre. Un padre, è lui, non sono io. Questo vuol dire che c'è una gerarchia nelle cose, questo vuol dire che fra l'utile e il dannoso c'è discrepanza, che l'alto e il basso non sono uguali, poiché la vita ha di suo la sua autorità. Non si può pensare di ricominciare senza voler rispettare la propria vita. La tua vita che ha il suo ritmo. Guardate, c'è uno scienziato, Alessandro Giuliani, potete cercarlo in internet, che è un professore a livello internazionale molto famoso. Lui insegna alla Sapienza di Roma, alla cattedra di biofisica. Poi insegna anche a Tokyo, anche a Chicago, e lui è un esperto, si occupa di una roba che per me è come l'arabo, modellizzazione matematica e statistica di sistemi biologici. Non chiedetemi cos'è, non lo so. Ma lui a un certo momento dice questo, dice, i cristiani sono i veri materialisti. Perché? Perché non danno supremazia alle idee, ma alla realtà, sacrosanto. La vita impone le sue verità, non gliele puoi estorcere. La realtà vincerà sempre rispetto ai tuoi schemi. Perché? Perché la realtà è reale, punto. Tutte le violenze che si fanno alle cose si risolvono dentro nella nostra vita in distruzione. Prova a pensare. Ma se un bambino tu non lo cresci secondo dei ritmi sani, facilmente ne soffrirà per tutta la vita. Per tutta la vita. Non ti piace? Lo so. C'è una cosa strana, sapete? L'acqua del mare non la puoi bere. Perché se la bevi, e ne bevi tanta, l'acqua ti uccide. E c'è una cosa stranissima che non è logica, che non è logica, che non è secondo i miei desideri, che non è secondo le mie voglie, che non è secondo quello che io stabilisco, ma è reale. Ed è, pensa, io posso morire di sete in mezzo a un mare di acqua. Inaccettabile? Ineccitabile quanto ti pare, ma è vero, ma è vero. Non puoi chiedere alla tua vita di non essere sintonizzata sulla vita e tu vuoi spostarla altrove, perché se lo fai, inevitabilmente la vita comincia a morire. Mi tocca obbedire, sai, alla vita. E quando dico che mi tocca obbedire alla vita, non dico che mi tocca obbedire alle mie idee, alle mie esigenze, oddio, adesso lo dico, alle mie pulsioni, ma obbedire alla vita, obbedire a ciò che mi fa vivere, che spesso non è quel che mi piace, che spesso non è quel che ho deciso, che spesso non è quel che penso o che desidero, ma ciò che mi fa vivere. Guarda, se fosse per me, io curerei la tua glicemia con il gelato, se dovessi decidere io. Se fosse per me. E te lo confesso, io ho una pulsione irresistibile, irresistibile, di fronte alla torta di ricotta, quella con dentro le pere e un po' di cioccolato. È una pulsione irresistibile. La mangerei tutti i giorni. Ma so una cosa, che se la mangio tutti i giorni, il mio fegato non ci sente, non mi obbedisce. E se la mangio tutti i giorni, io comincio a stare male. Pensa, non voglio, decido diversamente, ho una pulsione incredibile verso la torta ricotta, ma se voglio star bene, devo sottostare alla tirannia del mio pancreas o del mio fegato, come volete voi. Pensa che strano. Lui detta le sue regole senza chiedermi il permesso. Sta lì, il mio fegato, come un firmamento inamovibile che separa nella mia dieta quello che è commestibile da ciò che è dannoso. Oh, sappiate che ogni tanto io una fetta di ricotta me la mangio comunque, di torta alla ricotta. Ma lui sta lì e io lo so. E se esagero, comincio a star male. Per cui devo rinunciare alla torta di ricotta per ridurmi alla casa dell'accoglienza a mangiare quella magra mela che mi mettono lì, che è una depressione solo a guardarla. Ma cosa volete fare? Io so che se mangio questa maledetta mela, sto meglio. Accidenti. Perché la vita ha il suo firmamento. Vorrei organizzare un gruppo in WhatsApp per fare una manifestazione contro la dittatura del fegato, ma ho paura che ci sarebbero tanti matti come me che metterebbero il loro mi piace. Combattere contro la vita porta sempre alla sconfitta certa. Le cose hanno il loro ritmo, hanno il loro prezzo fisso, non trattabile. E allora succede che quando te ne rendi conto, cominci a mettere le pive nel sacco. Cominci a renderti conto che, accidenti, pensavo che fosse, che io fossi libero. No, sai, senza renderti conto, eri sotto la dittatura del tuo ego. E la vita ti mette davanti che lei, sotto il tuo ego, non ci sta. E quando te ne rendi conto e finalmente cominci a capitolare, cominci a fare pace con la vita e ad accettare che si è sulla strada della ricostruzione, di un nuovo inizio, e allora forse la vita comincia a diventare per te nuovamente bella. C'è solo un problema. Devo riuscire a chiedermi e a capire che faccia ha il mio firmamento. Ma come nelle telenovele, chiudo fino al prossimo incontro. Grazie a tutti voi. Tenete presente che adesso ci sono i morti e quindi nel prossimo appuntamento, quindi non sono stato più breve come mi ero riproposto, vedi che disastro, noi ci rivediamo l'11 di novembre. Buonanotte a tutti.